La guerra russo-ucraina, il fronte digitale, questo è il nome di questi inserimenti all'interno della trasmissione Cats & Jammer. Vi ricordo, è sempre aperto il contest per scoprire da quale film è tratta questa canzoncina di sottofondo. Iniziamo parlando di DJI Drones. Droni, DJI è un sistema ed è uno dei produttori principali mondiali di droni, il quale è stato accusato dalla comunità dei dronofili, insomma quelli che gli piace far volare i droni, è stato accusato di aiutare la Russia nel conflitto che è in atto. In che modo? Bene, fondamentalmente DJI produce droni, produce controller, produce i telecomandi, ma fornisce anche un sistema che è in grado di localizzare i guidatori di droni. A che cosa serve? Serve per evitare attacchi o situazioni pericolose, come per esempio far volare dei droni vicino agli aeroporti o in situazioni di tensione, manifestazioni in cui uno potrebbe utilizzare i droni a scopo piuttosto cattivo. E allora c'è un DJI fornisce proprio un sistema che permette di localizzare chi sta guidando i droni anche a notevole distanza, stiamo parlando di chilometri. Pare che questa stessa tecnologia sia utilizzata o sia stata utilizzata dalle forze russe per localizzare chi stava chi tra le forze di resistenza ucraina stava utilizzando i droni per monitorare i movimenti truppe russe. E tramite questo sistema i russi potevano sapere dove stava il guidatore di droni e bombardarlo o ucciderlo. E allora, siccome DJI è piuttosto famosa come produttrice e venditrice di droni, è stata messa sotto accusa pubblicamente. Ora c'è una piccola cosettina che forse andrebbe detto, che DJI è cinese, fondamentalmente cinese. La Cina è sostanzialmente allineata con la Russia, non con l'Ucraina, e quindi quanto ci sia di vero o meno su questo scambio di informazioni non lo sappiamo al momento attuale, però ovviamente è fattibile, è possibile, e quindi anche questo purtroppo è parte del conflitto. Quindi non tecnologie direttamente belliche, però tecnologie che possono anche essere utilizzate ai fini bellici, e soprattutto se provengono da stati, come si dice in questo caso, alleati. Continuiamo a sentirci un po' di musichina. Questo è l'ultimo singolo, possiamo dirlo non granché bello, dei Red Hot Chili Peppers. This is not the one.
I'm not the person that you thought I was. I'm not the one you thought you knew. I'd do most anything to make you think that I'm the one. I'd do it all to get to you see me in
E un altro fattore interessante di questo conflitto russo-ucraino invece proviene da quella che viene chiamata ultimamente, sul quale ho letto un post molto interessante, la militarizzazione dell'open source. Fa seguito questo articolo, appunto, che si chiama Militarizzazione dell'open source, a tre iniziative piuttosto discutibili. L'open source è quel tipo di software che non ha licenze commerciali, quindi non viene pagato, ma ha dei vincoli comunque di licenza, per esempio la possibilità che se tu lo prendi lo debba ridistribuire. E comunque nel mondo dell'open source, del software open source, esistono numerose licenze, alcune che prevedono che tu lo possa modificare, altre che tu debba comunque per forza, per esempio, citare l'autore, e tra queste licenze, insomma, ce ne sono parecchie. Però il fatto che sia open significa proprio che hai la libertà di fare determinate cose, spesso anche svincolate dai soldi. Ebbene, una delle cose che sta succedendo, una delle due o tre cose che sono successe, è la seguente. Per esempio, MongoDB ha interrotto i propri servizi in Russia. MongoDB è una società che fornisce database, servizi database as a service, ovvero voi non vi comprate il database se lo tiene comunque Mongo, e tutti questi servizi ha deciso di non fornirli più in Russia. Da questo punto di vista, diciamo che ci siamo, parla l'autore di questo articolo, Beni23. Perché dice che ci siamo? Perché fondamentalmente MongoDB, anche se utilizza software open source, è comunque una società e quindi è libera di decidere a chi o meno vendere determinati servizi. Un'altra cosa che è successa proprio invece in questa settimana è il cosiddetto protestware, ovvero un software che era era distribuito con licenza open source. Si tratta di una libreria Node. Quando veniva installato, se l'IP veniva dalla Russia, ti cancellava i file del computer. Questo è già un po' più bruttino, perché è vero che tu puoi fare della protesta con il tuo software, però stai nascondendo le funzionalità del tuo software e le stai mettendo all'interno di una cosa che poi è utilizzata da tutti. Questo peraltro rientra molto, dice l'articolo stesso, in quel genere di proteste che erano già state scaturite all'elezione di Trump oppure della Brexit. Quindi utilizzare il software per portare un messaggio abbastanza forte e per essere a favore o contrario a qualcosa. E già questo è piuttosto brutto, perché tu ti installi un software e quello ti cancella i file. Tra l'altro, il riconoscimento VIP della nazione in cui sei non è neanche così preciso, quindi poteva anche causare problemi a chi tutto sommato non se li meritava. Punto 1. Punto 2. Non c'è niente all'interno delle licenze open software, open source, che ti consenta del tutto di fare questo, anche se tu puoi teoricamente comunque protestare, perché è nella libera dimostrazione democratica delle cose, e l'open source è quanto di più democratico teoricamente ci dovrebbe essere. Quindi la questione è un po' strana, ma soprattutto ce n'è una prossima, ce n'è una terza cosa che ha fatto storcere parecchio il naso all'autore di questo articolo. Ne parliamo dopo il prossimo pezzo. La cosa che vi dico è questa frase, tenetevela bene a mente: Putin è una testa di cazzo. Ci servirà per parlarne dopo il prossimo pezzo dei Chili Jason.
smell like a festive breath, and my reason's stiff. I got nowhere left to hide. Well, I'm no Romeo, but I'm sorry though. It's not as if someone has died. Well, are you leaving me, or are you meant to be? Is there anybody there? Well, it's a tug of war, it's a padded door, and pleasure gets so rare. Things got out of hand. Are you willing to take me back? I won't take.
Love is a serious mental illness, cantano i Chilis Jason, e li abbiamo sentiti qui a Radio Città Aperta. Continuiamo a parlare di open source e militarizzazione dell'open source. Ci eravamo lasciati con una frase piuttosto forte: Putin è una testa di cazzo. Perché dovevo dire, ho detto questa frase? Bene, è all'interno di un modulo che va accettato per utilizzare un software della comunità AWS. AWS sono i servizi di Amazon per gli sviluppatori. In particolare esistono dei moduli che si chiamano Terraform, che consentono di creare macchine con del software già predefinito. Non entriamo troppo all'interno del tecnologico e del tecnico. Comunque diciamo che ci sono delle cose che potete avere a gratis e dando dei comandi e accettando però delle licenze. In una di queste c'è scritto che se tu vuoi utilizzare questa cosa devi accettare che sei d'accordo sul fatto che Putin non rispetti la sovranità ucraina e l'integrità territoriale e che è una testa di cazzo. Dire, e qua puoi dire sì o no, però se dici no, non sono d'accordo, non puoi utilizzare quel modulo e quindi non funziona. Ora, fondamentalmente questa è una di quelle cose piuttosto che vanno piuttosto contro l'open source per tanti motivi, perché l'open source è tra le varie cose che ha nella sua creazione è il fatto che tu non debba discriminare nessuno, non debba discriminare nessuna persona dall'utilizzare il software, quel software soprattutto. Quindi io capisco, e lo stesso scrittore di questo articolo capisce la situazione qual è, quella tra Russia e Ucraina, però ammettiamo che un domani qualcuno scriva nella propria licenza che se vuoi utilizzare questo software devi astenerti dal mangiare carne, oppure devi essere un pro vita, oppure devi essere un anti-abortista, oppure devi votare democratico o repubblicano per utilizzare questo software. Ebbene, questo non va bene, perché è una di quelle discriminazioni piuttosto anche sottili, soprattutto nell'accettazione di delle clausole scritte. Che cosa si può fare allora in questi casi? Beh, esistono delle vie. Una di queste è trovare una libreria diversa, solo che è più facile a dirsi che a farsi, oppure esaminare manualmente il codice per cercare ogni singolo commit e variazione che possa includere alcune di queste clausole, e questo non lo farà nessuno. E infine fare il fork della library, ovvero prendere lo stesso codice, metterselo da parte, fare le modifiche che servono solo a noi. Tuttavia questo ha bisogno di un impegno enorme, anche costoso da un punto di vista di lavoro e di manutenibilità. È bella complessa questa cosa, ed è anche molto simile a quella situazione che si è venuta a verificare su Facebook. Come sapete, Facebook ha vietato ogni tipo di commento razzista, violento, contro minoranze, contro persone, contro cittadini, ma puoi dirlo per i russi e per Putin da adesso, da poco fa. Quindi anche questo è un po', non lo so perché, però puzza tantissimo di cose che non vanno proprio bene. Ci andiamo a sentire i Buzzcocks, questa è Sense Out of Control. Senses is out of control, cantano i Buzzcocks. Sì, i sensi sono un po' fuori controllo, ma non solo quelli, un sacco di roba è fuori controllo. Comunque, in tutto questo mondo fuori controllo, c'è qualcosa che ci consente di riprendere il controllo, quantomeno di quello che vogliamo fare. Molto spesso, fino a prima del conflitto in Ucraina, si parlava spesso di dark web, di Tor, e se ne parlava piuttosto a sproposito, senza conoscere bene di che cosa si stesse parlando. Tor è una tecnologia, The Onion Router, che permette di navigare su internet senza essere rintracciati. Tutto parte dal fatto che per navigare c'è bisogno di almeno 3 nodi: uno conosce da chi sei come IP, un altro conosce dove vuoi andare, ovvero qual è il tuo indirizzo IP che vuoi raggiungere, il tuo sito che vuoi raggiungere, e quello di mezzo fa in modo che gli altri due non siano l'uno a conoscenza dell'altro. Questa modalità garantisce l'anonimato di navigazione, un anonimato pressoché completo, e consente quindi di navigare su internet senza avere senza che sia possibile risalire a chi è l'utente che sta navigando. Visto molto spesso come uno degli strumenti associati al dark web, dove puoi andare a comprare la droga, le armi, i fegati, i cuori e i bambini, in realtà il progetto Tor non ha una morale dietro. È una tecnologia che consente di navigare in maniera crittografata e senza la possibilità di risalire a chi tu sia. Una delle applicazioni, e quella che sicuramente è salita di più alla cronaca, è quella dell'acquisto di beni e servizi illegali, ma in molti paesi la rete Tor è anche quella che consente di navigare e comunicare con persone senza che i propri governi, come dire, un po' totalitaristici, blocchino questo tipo di comunicazioni e transazioni. Ed è quello che appunto sta succedendo proprio in Russia, perché grazie alle reti Tor e ai browser che utilizzano Tor, Tor browser per esempio, che ce n'è uno all'interno di FileZilla, ma anche di Brave per esempio, è possibile quindi per la Russia, per i cittadini russi, riuscire a comunicare o raggiungere siti che altrimenti sarebbero bloccati o che comunque sarebbero sotto l'attenzione stessa delle autorità centrali. Quindi prima di fare quelle sparate tipo per navigare su internet dovete tutti essere riconosciuti con la carta di identità, cose che spesso vecchioni che stanno anche al Senato italiano sparano per dire: ah, allora tu non puoi fare queste accuse, fatti riconoscere chi sei e per navigare ci devi avere la patente con il certificato. Sappiate che in alcuni paesi non è proprio come ce la caviamo noi, che puoi dire tutto quanto ed essere piuttosto libero e non è che ti vengono tantissimo a cercare e ti puoi nascondere dietro alla tastiera. In alcuni altri paesi, se scrivi cose non gradite, non per forza offensive nei confronti di qualcuno, ma semplicemente non gradite al tuo governo centrale, potresti anche essere, che so, arrestato oppure messo in prigione, male, in brutti posti o di peggio. Quindi prima di giudicare una tecnologia di oscuramento e che poi fondamentalmente lavora per la privacy, che è un diritto inalienabile, stiamo molto attenti e dividiamo le varie cose. Detto questo, ci andiamo a sentire Kick e la canzone è Viole. Oddio, Viole. Lo scopriremo tra poco.
Distesi
stelle nel cielo.
fa a rincorrersi senza sfuggirsi mai, appesi qui a testa in giù, il mondo al contrario va.
Questa era Viole per Kick, l'abbiamo sentita, abbiamo scoperto anche che era Viole, non Viole o altre cose del genere. E vabbè, ogni tanto uno mette delle cose in scalette, però poi dopo non si ricorda bene, anche perché considerate che il sottoscritto ci mette una settimanella per fare un'intera trasmissione, a volte non si ricorda di tutto. Dunque, continuiamo a parlare di Russia e Ucraina. Oltre alla, abbiamo parlato del modo per aggirare alcuni blocchi messi su dalla Russia per informarsi su internet, però altri invece funzionano anche da quest'altra parte, nel senso che sono stati bloccati un certo numero di pagamenti tipo Visa e Mastercard, e Apple Pay non supporterà più il sistema di pagamento con carte russo Mir. Il circuito di carte Mir è un po' come un circuito tipo Visa, Mastercard o American Express. Mir è il nome della carta, cioè del circuito russo, e era possibile inserire queste carte su Apple Pay, che è fondamentalmente il modo con cui potete pagare con il cellulare, ovvero aggiungete la carta al vostro telefonino e poi passate semplicemente il telefonino davanti a un lettore e i soldi vengono scalati dalla vostra carta. Per qualcuno questo è tipo magia, per molti è la normalità. In alcuni paesi si paga proprio così, in questo modo, anche il giornale, oppure le sigarette, oppure i mezzi pubblici di trasporto. A Londra tipicamente spesso si passa direttamente il telefonino sopra al lettore e via, senza neanche passarci la carta. E la carta può tranquillamente rimanere a casa. Era stato bloccato il circuito Mir di pagamento, cioè fuori dalla Russia, però per aggirare potevi fare tokenizzare, quindi utilizzare il telefonino ed Apple Pay mettendo la tua carta sopra il telefonino e pagare con il telefonino. Ora in realtà Apple Pay ha fatto: ah, ma no, forse abbiamo sbagliato, forse dobbiamo bloccare anche questo. E così un altro pezzo di servizi che conosciamo e che vengono utilizzati in molte parti del mondo non viene più utilizzato, neanche questo, in Russia, e questo sta provocando, diciamo, un leggero scollamento dell'internet e dei servizi digitali che ci sono in Russia rispetto a quelli che ci sono nelle altre parti del mondo. E di questo parleremo proprio dopo il prossimo pezzo. Lei è Georgines, tra chi fugge e chi resta.
Buonasera qualunque, in un posto banale, dopo un milione di anni, a scusarci con tutti, come due sconosciuti, in una terra straniera, con una regola scritta per una guerra sincera. Tu, su una scala antincendio per spegnerci presto, era giusto sbagliare.
già scelti nelle vite di altri. Tra chi fugge e chi resta, decidiamo di stare vicino alla porta.
E questa era Georgines, tra chi fugge e chi resta, si chiamava il pezzo. L'abbiamo ascoltato qui a Cats and Jam in Radio Città Aperta, perché ci piace. Georgines, devo dire, non è male. Nel suo poppettone non è niente male. Vabbè, volevo dirlo. Dunque, stavamo parlando della disconnessione, o comunque del distacco di alcuni servizi russi dall'internet come lo conosciamo. Cosa che provoca delle, veramente, quello che si dice, una scheggia impazzita di internet e di servizi. In particolare il fatto che non utilizzino più Facebook ma ne utilizzano un altro, non utilizzino più i sistemi di pagamento ma utilizzano altri sistemi di pagamento. Addirittura la cosa peggiore è che vogliono staccarsi dal ICANN, che è l'ente che sovraintende al sistema dei nomi di dominio su internet. Per esempio, hanno sospeso l'accesso della Russia al sistema e quindi fondamentalmente tutti i siti .ru non esistono più, cioè non puoi richiedere un nuovo sito .ru, perché lì ICANN è sovranazionale, però è a sede da questa parte della cortina di ferro, ormai possiamo anche riutilizzare questi termini. E questo potrebbe provocare a medio a lunga scadenza una disconnessione di internet dall'altra parte, quindi per esempio del blocco russo ma anche cinese, con sistemi che sono simili ma non compatibili, quindi come se fosse un internet russo-cinese e un internet americano-europeo che non si parlano. Poi cioè, sarebbe una sorta di cazzotti a cazzotti, sia come indirizzi che come protocolli e modi per navigare. Quindi questo andrebbe proprio contro quello che si diceva un tempo: il mondo globalizzato, io e te aborigeno dall'altra parte, che se dovemo di. Ecco, c'è la possibilità che se questo va a medio-lunga scadenza, io e l'aborigeno torneremo a non parlarci come era tanto tanto tempo fa.
I'm not afraid to die. Ogni domenica dalle 18 alle 20 su radiocittaperta.it c'è Mind Gap. Punk, post-punk, new wave, synth pop, psichedelia vecchia, media e nuova, elettronica, musica d'autore, folk, pasticcini, biscotti, maritozzi e trick e track. La domenica dalle 18 alle 20 con Astrid Acciardi e Michele Lucas. Chi ci ascolta vince anche un invito a cena. Forse. Abbiamo già detto quando? Beh, ripetito a Genoant. La domenica dalle 18 alle 20. www.radiocittaperta.it, Facebook Mind the Gap.
Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.
Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
E questi erano i Killing Joke, ovviamente. Questa era Love Like Blood. Siamo rientrati dal lo stop, no, non tanto, insomma, dagli spot di metà trasmissione. Continuiamo a parlare di questo conflitto digitale, il fronte digitale del conflitto russo-ucraino, perché ci interessa anche sapere come e che cosa sta mettendo in atto la Russia per diciamo abbassare il dissenso interno e utilizzando quelli che si chiamano strumenti di repressione digitale. È interessante come il fronte sia duplice. Da una parte vengono ovviamente bloccati siti di informazione diversa da quella che la Russia vuole, e quindi per esempio sono stati bloccati i vari social, tra cui anche Facebook, dove magari circolavano le notizie di tutte quante le parti, dell'una e dell'altra, come anche peraltro succede da noi, eh? Soltanto che Facebook, diciamo che si è schierata, soprattutto quando ha detto che possiamo dire che Putin è brutto e cattivo e stronzo, cosa che non possiamo dire per altri, e questo ne abbiamo già parlato, ma soprattutto sta utilizzando un altri strumenti, ovvero non solo blocca chi dice X, ma sponsorizza e fa in modo che venga di più visto chi dice Y. Quindi è un po' quello che fa Facebook nel suo, però questo è guidato dal regime, dal governo. Il viene mostrato maggiormente, vengono pagati e sponsorizzati o addirittura comunque messe su in piedi intere fabbriche di consenso che vanno a postare e a scrivere sui social che sono ancora disponibili, tipo Vonkate per esempio, che voi non conoscete ma è uno dei social più diffusi in Russia, post a favore del governo, in modo tale che quello che sembra, diciamo, un post o comunque un social libero dove tutti possono scrivere qualcosa, in realtà vi sta facendo vedere di più quello che vuole il governo. Voi direte, ok, vabbè, ma allora è la Russia, perché... No, in realtà questo meccanismo succede anche da noi, sia con fonti più o meno di governo, ma da noi è successo e continuerà a succedere per il meccanismo di funzionamento dei social stessi. È successo per esempio su Facebook, Twitter e Instagram, in cui però più che mostrare quello che voleva far vedere il governo, era mostrato quello che era pagato in maniera più grande e maggiormente. Tutta la propaganda di una certa destra, della Lega, le fabbriche di consenso fatte a proposito della retorica della Lega, in realtà erano fatte allo stesso modo, tra l'altro, utilizzando quello che è l'algoritmo di Facebook stesso, ovvero tu più commenti e più scrivi sotto a una cosa e più quella cosa verrà fatta vedere. E vi ricordo sempre, e questo è molto importante che io ve lo ricordi, anche se tu scrivi, e soprattutto se tu scrivi cose contrarie, cioè se io dico che i negri sono tutti brutti e cattivi e stuprano, ok, faccio un post di questo genere e 100.000 persone sotto dicono ma tu sei matto, tu devi andare in carcere, bla bla bla, 100.000 persone commentano, non è che succede che quel post viene cancellato, no, quello che succede è quel post viene capito da Facebook come molto interessante e viene fatto girare ancora di più, e quindi sempre più persone potranno vederlo, e quindi è sempre più facile che trovi qualcuno che si avvicina a quelle idee, che magari neanche penso, però pensa, è proprio così che funziona la fabbrica del consenso.
Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live a thousand million lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? Wrong.
right. Feeling like a bullet hurtling, seeing all the vultures circling, burning in the flames I'm working in, turning in the bed it's darkening.
My patience is waning, is this entertaining? My patience is waning, is this entertaining?
Aye, aye, aye. Got this feeling, yeah, you know, and I'm losing all control, cause there's magic in my bones.
In my bones.
Aye, aye, aye. Got this feeling in my soul, go ahead and throw your stones, cause there's magic in my bones. Cause there's magic in my bones.
Look in the mirror of my mind, turning the pages of my life, walking the path so many paced a million times. Drown out the voices in the air, leaving the ones that never cared. Picking the pieces up and building to the sky. My patience is waning, is this entertaining? My patience is waning.
Questa era Bones per gli Imagine Dragons. Vi ricordo che se volete sapere quali sono i titoli di tutte le canzoni che ho messo, c'è sul sito radiocittaperta.it nella sezione dei podcast, a fine trasmissione o comunque quando viene pubblicato il podcast, c'è tutta la scaletta e ce la metto apposta, e mi rivolgo proprio a te che lo stavi chiedendo. Dunque, abbiamo parlato di social e tecnologia, parliamo anche di spazio, perché è stato dato il definitivo stop al programma ExoMars, che era una missione congiunta tra l'ESA e la Russia. Si è tenuta a Parigi il 16 e il 17 marzo una riunione dell'ESA e sono stati valutati i vari aspetti del conflitto russo-ucraino e sui programmi dell'agenzia. È stata sospesa la missione ExoMars, il cui lancio era previsto nell'autunno del 2021. Tutti i lanci programmati col vettore Soyuz dallo spazioporto europeo di Kourou, questo ne avevamo già parlato, e la prosecuzione però del programma della stazione internazionale ISS. Ci saranno eventuali, probabili nuovi sviluppi anche da su questo fronte, ma noi siamo molto interessati a quello che è il programma ExoMars, che doveva portare un rover sul pianeta rosso, come avevamo provato a fare qualche tempo fa e che non è andata benissimo. Per esempio il lander Schiaparelli, che era parte di una missione simile che si schiantò sul pianeta rosso 2016, doveva essere, come vi ricordo, come vi dicevo, una missione congiunta Russia-Europa. Il programma prende il nome ExoMars, ma è soltanto perché c'è il conflitto che è andata male, che ci siamo arresi o che abbiamo dato fine a questa collaborazione? Ne parliamo dopo il prossimo pezzo delle Hall. Questa è Doll Parts.
Yeah, there is. someday you will ache like I ache. I am doll parts, bed skin, doll heart. It's dance for night, for the rest of my life. Yeah, they really want you, they really want you, they really do. Yeah, they really want you, they really want you, but I do too. I want to be the girl with the most cake. He only loves those things because he loves to see them break.
Queste erano le All di Doll Parts. Parliamo appunto della missione ExoMars e ne parliamo, questa missione russo ESA in congiunzione, ne parliamo perché la Cyber Unit Ucraina Gurmo, che ha rubato dei file interni all'agenzia russa Roscosmos, ha trovato delle cose interessanti. Per esempio, c'erano numerosi blocchi burocratici e difetti di progettazione nella missione congiunta russo-europea. In particolare, la sospensione della cooperazione unita a questo furto di dati e di file digitali avrebbe, è tutto ancora molto da confermare, avrebbe a che fare tra l'altro con il fatto che l'agenzia russa Roscosmos aveva numerosi ritardi nel progetto da parte dell'agenzia e delle parti che erano in carico ai russi, e anche una difficoltà forte per gli istituti di ricerca spaziale russo nel reperire i finanziamenti necessari alla missione, mettendo in mezzo tra l'altro la burocrazia e le agenzie, tra le varie agenzie che erano un ostacolo chiave. Quindi in queste due informazioni, quindi ritardi di progettazione, errori di progettazione, difficoltà di reperire dei fondi, unite anche a delle altri documenti che davano luce sul motivo per cui, cioè fornivano una luce nuova sul motivo per cui il lander Schiaparelli si era schiantato nella missione che l'avrebbe dovuto portare su Marte nel 2016, potrebbero anche questi aver influenzato la chiusura di questo programma congiunto insieme, ovviamente, perché non possiamo ovviamente lasciar correre l'altro fattore, che probabilmente è quello più grande, ovvero la guerra tra la Russia e l'Ucraina. Come andrà a finire anche da un punto di vista spaziale non lo sappiamo. Per oggi la sezione del fronte digitale della guerra tra Russia e Ucraina finisce qua. Torneremo dopo il prossimo pezzo con altre notizie sempre a tema spaziale, e per quanto riguarda invece questo fronte digitale scientifico ne riparliamo la settimana prossima. Noi per ora ci salutiamo con un pezzo dei Live, questa è I Alone.
Alone in the church by and by, I'll read to you here, save your eyes. You'll need them, your boat is at sea. Your anchor is out, you've been swept away. And the greatest of teachers won't hesitate to leave you there.